Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
E anche oggi qui nei nostri studi di Trento con molto piacere abbiamo il dottor Michele Pizzinini. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a te, a tutti gli ascoltatori.
Allora, anche oggi insieme fino alle 11.55 per parlare di obesità, perché domani sarà proprio la giornata mondiale dedicata a questo argomento, l'obesità, che una volta poi era più considerato un problema, penso, dei paesi ricchi, e invece oramai non c'è distinzione, vero?
Esattamente, il problema è diventato mondiale, proprio perché ormai il numero delle persone in sovrappeso ha superato, o direi quasi raddoppiate, le persone che hanno ancora problemi di fame nel mondo. Quindi una volta, quando eravamo bambini, pensavamo sempre alla fame nel mondo, ad oggi invece si pensa a questo grosso problema del sovrappeso e dell'obesità che coinvolge tutte le popolazioni mondiali.
E questa è sicuramente una cosa, insomma, che fa riflettere, no?
Sì, 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 è una cosa che sta preoccupando molto, proprio perché se pensiamo noi, ad esempio, noi quando eravamo bambini avevamo sotto gli occhi queste immagini del bambino Biafrano che aveva la fame, morivano di fame, eccetera. Oggi anche le popolazioni dell'Africa, il Biafra è una zona appunto diciamo del centro Africa, e anche i biafrani oggi hanno un tasso di obesità che è quasi comparabile a quello delle nostre popolazioni. Quindi avevamo queste immagini perché era una situazione di guerra. Nel momento in cui è stata eliminata la causa, diciamo, di questa malnutrizione, anche lì oggi tendono ad ingrassare.
E quindi come vi spiegate voi, esperti e medici, questo aumento di obesità anche in paesi dove poi, perché non è che mangiamo tutti uguale, no?
No, infatti il problema probabilmente è relativo al fatto che abbiamo cambiato radicalmente il nostro modo di mangiare. Io ormai credo di averlo detto in tutte le nostre trasmissioni che un tempo avevamo un comportamento di tipo cacciatore-raccoglitore, oggi invece abbiamo omologato il nostro modo di mangiare in tutto il mondo, quindi la pizza la conoscono in tutto il mondo, purtroppo le bevande zuccherate dilagano forse oggi di più in Africa che non nei paesi un pochino più sensibilizzati come potrebbero essere appunto i paesi occidentali, per cui nel momento in cui anche la popolazione dell'India e della Cina hanno raggiunto un determinato benessere economico, hanno cominciato a sviluppare le stesse nostre malattie. Pensate che ci si aspetta che in India tra 50 anni ci sarà una prevalenza, vale a dire una quantità, un numero di obesi in India, dove fino a 50 anni fa si moriva di fame per strada, ci sarà un numero di obesi che sarà praticamente simile a quello degli Stati Uniti, quasi un terzo della popolazione diventerà grasso.
Mamma mia.
Quindi
sì.
È una cosa, è un'emergenza direi quasi sanitaria che ci sta scappando di mano.
Eh sì, è mondiale, è proprio per questo che se mondiale, ne parla, sì. Appunto a livello mondiale, perché come sì, hai detto tu, effettivamente.
Basti dare dei numeri, anche in Trentino, in Italia abbiamo una prevalenza che è dell'ordine del 10% circa, quindi in Trentino possiamo stimare che abbiamo circa 200.000 persone in sovrappeso e 45.000 persone che hanno un problema di obesità, quindi con un sovrappeso tale che li espone ad un maggior rischio di malattia. La stessa cosa è in Alto Adige, quindi si stima che mediamente in Italia abbiamo questo 9-10%, dipende da una regione all'altra, sono leggermente più in sovrappeso al sud piuttosto che al nord, comunque ormai direi che è un male abbastanza comune. Probabilmente noi Trentino, Alto Adige, siamo un attimino più sportivi rispetto alle regioni del sud, quindi questo ci permette di difenderci un pochino di più da questa epidemia. Resta il fatto che comunque stati come gli Stati Uniti hanno ormai un 33% di obesità, con queste obesità mostruose che qualche volta ci capita di vedere in TV, che uno si chiede: ma com'è possibile che uno raggiunga a questi livelli?
Ma sai che è proprio quello che mi domando anch'io quando vedo certi programmi di persone che effettivamente, insomma, raggiungono dei pesi incredibili. Come fa una persona negli anni ad accumulare così tanto grasso e a non fare nulla per, cioè, come oggi fa a sfuggire così di mano la situazione?
Ecco,
no?
Ce lo chiediamo tutti. In realtà poi le porzioni negli Stati Uniti, sappiamo che quando quando prendono una Coca-Cola, loro la prendono dal mezzo litro in su, quando prendono non solo la Coca-Cola, perché un po' tutte le bevande zuccherate, certo, hanno, hanno questo tipo di problema. Quando prendono i popcorn, sono popcorn con questi contenitori giganteschi, quindi l'esagerazione è di casa negli Stati Uniti. Però oggi finalmente si è arrivati a decretare questa come una qualsiasi altra malattia. Purtroppo è una malattia di tipo ereditario, quindi ha una grossa componente genetica, cronica, quindi uno se tende ad ingrassare, tenderà ad ingrassare tutta la vita, altamente recidivante, cioè che ogni tanto tende a ripresentarsi e si ripresenta in concomitanza magari con degli eventi così, che possono essere come lo smettere di fumare, piuttosto che l'interruzione dell'attività fisica. Capita a degli atleti di aumentare enormemente di peso dopo aver interrotto appunto l'attività sportiva, ma può essere molte volte anche su base psicologica, cioè sembra quasi che l'aumento di peso sia concomitante con interferenze a livello di umore, quindi ansia, nervoso, stress, depressione, sono tutti fattori che portano a galla questa tendenza a crescere, proprio perché il problema è di tipo neuroendocrino, cioè noi nel nostro sistema nervoso abbiamo tutta una serie di centri, abbiamo stimato che avremo circa 5.000 centraline che controllano i vari parametri corporei, e quando ci sono delle interferenze tra i neurotrasmettitori che regolano queste centraline, appunto, ecco che ci può essere uno sbandamento. Concomitanza di un evento luttuoso, c'è chi perde peso e chi lo mette, chi perde l'appetito, chi invece continuerebbe a smangiucchiare, c'è la persona che ha un collasso e a quell'altro invece le viene una crisi ipertensiva, cioè un po' tutti i parametri possono sbandare sia da una parte che dall'altra. Purtroppo le persone che tendono ad ingrassare, ecco, in concomitanza con certi eventi, hanno questo aumento di peso. Cioè, visto che il peso è fatto di fasi statiche, magari uno rimane per 10 anni con lo stesso peso, poi ci sono delle fasi dinamiche, nel giro di pochi mesi, di 7-8 mesi, c'è questa accelerazione brusca e si mettono dei chili. Tante volte queste sbandate clamorose noi le vediamo anche in concomitanza con l'assunzione di certi farmaci. Ci sono certi farmaci che agiscono sul sistema nervoso centrale, in particolare gli antipsicotici, piuttosto che un gran numero di antidepressivi, eccetera, che portano a galla questi aumenti di peso, direi quasi impressionanti.
Certo, è vero, capita ogni tanto di vedere persone che stanno facendo delle cure che improvvisamente mettono su 10 kg, insomma, pesi importanti, certo, no? Certo. Anche perché poi non è facile portarsi addosso tanto peso in più.
Portarselo addosso e soprattutto poi fare la strada a ritroso, perché nel momento in cui l'organismo tende ad alzare l'asticella, quindi si posiziona su un peso maggiore, ecco che allora purtroppo quello diventa l'obiettivo da difendere. Cioè questi centri hanno lo scopo di mantenere tutti i parametri corporei costantemente in equilibrio, però nel caso del peso è come se l'organismo ogni volta che si aumenta di peso tendesse ad elevare, diciamo, questo suo tenore, livello energetico, per cui cerca poi di difenderlo. Quindi noi
battaglia dura, quindi
è veramente una battaglia dura. Per certe persone che hanno una componente, ripeto, genetica molto spiccata, oggi si parla di un meccanismo poi di obesità a dieta indotta, cioè più io cerco di spingere in basso in peso, tanto più comprimo questa molla biologica, per cui poi il rimbalzo successivo tende ad essere ad avere un recupero maggiore di quanto non fosse stata l'entità dei chili persi.
Ho capito, quindi insomma è un argomento molto complesso. Lo riprendiamo tra poco, perché adesso come sempre è tempo di lasciare spazio alle notizie di viabilità. Poi se avete domande o cose da chiedere, vi ricordo il numero di telefono, lo 0461 39 11 86, poi sms e whatsapp al 366 12 61 060. Tra poco. E a questo punto siamo pronti per riprendere anche oggi l'appuntamento con Buongiorno Dottore. Nei nostri studi il dottor Michele Pizzinini. Stiamo parlando di obesità, perché appunto il 4 marzo è la giornata mondiale dedicata all'obesità e abbiamo capito che è un problema davvero mondiale. Ma allora, perché si ingrassa? Abbiamo parlato anche di familiarità, chiaramente, anche prima, no?
Certo. Allora, direi che molte volte, come si diceva prima, ci vuole una componente genetica. Quindi se in una casa, in una famiglia, una persona mi dice che il papà pesa 100 kg, la mamma 90 kg, lì la componente ereditaria è così spiccata che anche se è una persona che cerca di tenersi, probabilmente tenderà ad ingrassare. Dall'altra parte, quando invece non ci sono persone in casa che ingrassano, il papà e la mamma sono magri e uno tende ad ingrassare, è più probabile allora che conti la componente ambientale, quindi il fatto che probabilmente ha un comportamento sbagliato, quindi riesce a risolvere il problema una volta per tutte. In realtà poi, come vi dicevo, nel cervello ci sono tutti questi centri che regolano le funzioni del corpo, e il nostro peso dipende proprio dalle informazioni che noi inviamo al cervello tramite gli alimenti. Quindi, come ho avuto altre volte occasione di dire, il latte è pieno di fattori di crescita, quindi dice al nostro cervello: fai crescere il corpo. I cibi di origine vegetale invece hanno una densità energetica molto più limitata. Nella verdura ci sono un po' delle fibre, dell'acqua, delle vitamine, però da un punto di vista energetico molto più limitato, quindi mandano poche informazioni di disponibilità di cibo sul sistema nervoso. Al contrario, invece, le proteine animali hanno un'altra efficacia, perché inviano sul sistema nervoso queste informazioni di disponibilità di cibo. Il grasso, ad esempio, manda delle informazioni sul cervello tramite la leptina, che è un ormone che dice al cervello quanto è la riserva energetica. E si è visto che ci sono una cinquantina di sostanze che afferiscono al cervello, che portano tutta una serie di informazioni sul nostro stato nutrizionale, e per una cinquantina di queste informazioni che favoriscono l'orientamento del peso verso il dimagramento, ce ne sono soltanto una trentina che dicono al cervello: mangia, mangia, mangia. Non abbiamo ancora capito qual è il vero colpevole, qual è la condizione dove a un certo punto noi tendiamo a mangiare a dismisura nonostante abbiamo delle riserve abbondanti. Quindi oggi l'obesità è considerata la malattia più difficile da curare, proprio perché è talmente complessa la gestione delle riserve energetiche. Io paragono sempre come la temperatura corporea: la temperatura corporea rimane costante a prescindere che noi viviamo in Africa oppure se andiamo al Polo Nord, e senza che noi ci pensiamo la temperatura rimane sempre tra i 36 e i 37 gradi. Ci accorgiamo di avere delle variazioni della temperatura soltanto quando ci ammaliamo, ma quando poi guariamo ritorna tutto sotto il controllo del cervello, in sostanza.
Eh sì, poi a microfoni spenti mi dicevi che di fatto l'obesità è considerata una malattia relativamente da poco tempo, no?
Sì, credo che siano soltanto 2-3 anni che l'abbiamo, negli Stati Uniti è stata considerata una malattia, e in Italia direi che è da un anno e mezzo che noi parliamo di malattia.
Quindi è pochissimo.
Da pochissimo sì. Tempo, proprio perché forse è sempre stata così vista come un problema di buona volontà, di impegno. Quindi la persona che ingrassava ha sempre avuto anche la sfortuna di essere giudicata. Mm-mm. Per cui se noi abbiamo una persona che ha la pressione alta, che ha il diabete, diciamo poverino, e allora vediamo di curarlo, gli diamo anche tutta l'assistenza medica con farmaci, le visite mediche gratuite, eccetera. E invece chi ha la sfortuna di ingrassare, purtroppo porta la sua condizione, diciamo questa malattia, se vogliamo, tra virgolette, però sotto gli occhi di tutti, e quindi gli si imputa l'incapacità di gestire il proprio peso come se fosse una questione di merito o di demerito. Quindi hanno il danno veramente e anche la beffa. Tant'è vero che da un punto di vista farmacologico in Italia abbiamo pochissimi farmaci, questo direi in Europa, diversa la situazione negli Stati Uniti e anche in Sud America, dove i farmaci sono di più, e la gente ormai è talmente disperata, soprattutto le persone marcatamente in sovrappeso, che si buttano sempre più persone sull'intervento chirurgico, proprio per risolvere definitivamente questo, che è un problema che direi, potremmo dire, gli ha rovinato la vita. Oggi di chirurgia bariatrica, cosiddetta la chirurgia dell'obesità, si parla di chirurgia bariatrica, sta diventando un lavoro di routine, un po' come quando facevamo l'intervento per i calcoli al fegato, la colecistectomia. Oggi invece si fa la chirurgia bariatrica, la fanno un po' tutti gli ospedali, proprio perché sta arrivando sempre un maggior numero di richieste per questo tipo di intervento.
Ma velocemente, quindi i farmaci alla fine funzionano per l'obesità oppure proprio c'è ancora tanto da scoprire, da ricercare?
Allora, siamo ancora molto in alto mare con la ricerca. Quei pochi che arrivano costano tanto. Mm-hmm. Ce n'è uscito uno recentemente, da un anno e mezzo, che costa per un mese di terapia sui 160 euro al mese, quindi voglio dire, diventa anche un impegno. C'è da dire peraltro che in Italia spendiamo 1,5 miliardi di euro per buttare giù chili, con le varie metodiche, i vari integratori, ci sono sono un sacco di promesse. In realtà tutto funziona sul breve periodo, perché se noi andiamo a vedere a distanza di 6 mesi, quando uno ha speso, ha fatto magari anche degli interventi con dei massaggi, eccetera, la perdita di peso effettivamente c'è stata. Ma se poi andiamo a vedere a distanza di 3 anni, l'80% delle persone che hanno perso 10 kg hanno recuperato 10 kg e il 15% delle persone che ne hanno persi 10, quelli effettivamente ammalati di obesità, ne hanno recuperate 15. Oggi parliamo di questi meccanismi di obesità, dieta indotta. Tant'è vero che appunto è ritenuta una malattia orfana questa, perché nessuno se ne occupa veramente, non ci sono farmaci, non c'è niente, la gente è disperata e va a farsi tagliare la pancia.
Ecco così, e quindi a questo punto magari possiamo dare anche delle indicazioni che ci possono servire nel lungo periodo a tenere il peso sotto controllo, se proprio non abbiamo una familiarità così spiccata, no?
Ecco, l'importante è proprio intervenire sui comportamenti, sulle abitudini, per cui quelli che effettivamente riescono a risolvere il problema sul lungo periodo sono quelli che hanno capito come gestire il comportamento, cercando poi di spostare più cibo possibile nella prima parte del giorno, perché il flusso dei nutrienti della mattinata, quindi la colazione, diciamo, prima o poi durante il giorno verrà smaltita, il flusso dei nutrienti invece del pasto serale è più facilmente quello tenderà ad essere accumulato, perché durante la notte manca anche il supporto del dispendio energetico. Quindi la gente sempre più spesso è stimolata a fare disordine, perché si mangia, si festeggia, si smangiucchia nel corso della giornata. Ecco, dobbiamo evitare questo tipo di disordine alimentare, perché il disordine, anche a parità di calorie ingerite, porta più facilmente ad un sovrappeso, ad un aumento di peso. Quindi bisogna scandire bene il ritmo dei pasti con colazione, pranzo, cena. L'importante è fare, ripeto, una colazione buona ed abbondante che mi introduca la maggior, direi, una gran parte delle calorie e del fabbisogno calorico giornaliero durante il giorno. In questo modo noi non arriviamo affamati a cena. Di solito la gente, quando vuol perdere peso, mangia poco. Però il fatto di mangiare poco, questa è una scorciatoia che sul lungo periodo non funziona. Io raccomando sempre ai miei pazienti di considerare il loro corpo come se fosse un animale. Quindi se io avessi un animale, un cane lupo, che deve mangiare 3 ciotole di cibo al giorno, gliene do una soltanto, chiaramente questo cane perderà peso, però dopo 2 mesi questo mi scapperà di mano e andrà a cercarsi a mangiarsi i polli, cioè non ubbidisce.
Certo, sì.
Quindi il mio corpo non è altro che un animale, per cui è attrezzato per così sopportare una restrizione energetica temporanea, però prima o poi si ribella e va a cercare, ci sono queste voglie, queste pulsioni, questi attacchi di fame che non sono facilmente controllabili con la buona volontà, proprio perché è un problema di tipo fisico, energetico. La restrizione calorica dà delle perdite di peso importanti, ma non sono durature. Quindi l'importante è cercare di dare la copertura energetica durante il giorno distribuita in maniera corretta.
E quindi quando non dobbiamo stare lì a intestardirci troppo, che ne so, appunto sulle calorie, ma come noi le gestiamo nel corso della giornata.
Esattamente, ecco, l'ottica delle calorie è un'ottica un po' perdente. Oggi si invita la gente a non pensare troppo alle calorie, ma pensare piuttosto alla qualità dell'alimentazione. Il sovrappeso direi che è più un problema di qualità che non di quantità, perché una persona alla fine della giornata, se ha un dispendio energetico di 2000 calorie al giorno, 2000 deve introdurle, cercando però di mandare le informazioni giuste nel momento giusto con gli alimenti giusti. Quindi sappiamo ad esempio appunto che i derivati al latte mandano queste informazioni sul sistema nervoso e fare aumentare il peso, allora è bene che i derivati al latte li mangiamo sul mezzogiorno piuttosto che alla sera cena, perché il pasto serale è un pasto che metabolicamente, diciamo, è il più pericoloso, perché è di notte che si ingrassa, è di notte che produciamo il colesterolo, i trigliceridi e quant'altro. E a differenza invece, come vi dicevo prima, le proteine animali, la carne, il pesce, le uova, eccetera, mandano queste informazioni sul sistema nervoso di disponibilità di cibo, quindi il fatto di mangiare alla sera le proteine, inviamo sul cervello queste informazioni che consentono di tenere il peso più facilmente sotto controllo. Quindi ordine, regolarità, conta tanto, ecco, anche questo aspetto di cronologia. Oggi si parla sempre di più di questi orologi biologici, anche noi come gli animali siamo soggetti a queste interferenze, cioè i nostri centri sono collegati alla durata del giorno, alla stagionalità, come appunto come tutti gli animali, quindi siamo soggetti a queste regole, a questi meccanismi di cronobiologia, quindi è importante mangiare il cibo giusto nel momento giusto.
È quello, abbiamo capito. E quanto è importante anche poi muoversi, chiaramente, il movimento, il fatto di magari anche camminare, se non proprio fare un esercizio fisico più...
L'attività fisica è fondamentale, cioè... Raccomando sempre a tutti i pazienti di mantenere possibilmente almeno questa mezz'ora 4-5 volte in settimana, perché nei nostri muscoli abbiamo delle riserve di zucchero, il cosiddetto glicogeno muscolare, che rimane sempre a disposizione del muscolo qualora ci fosse la necessità di scappare. Noi siamo vissuti nelle caverne fino a 5-6 mila anni fa, se c'era l'orso che mi rincorreva, il muscolo doveva avere della benzina di pronto utilizzo per poter scappare o per lottare. Se noi non ci muoviamo, i muscoli hanno sempre queste riserve di glicogeno che rimangono praticamente invariate, sempre inalterate, per cui il cibo che noi mangiamo, invece che andare a rifare queste scorte del muscolo, viene avviato alla produzione di grasso. Quindi quando noi camminiamo, il primo quarto d'ora l'organismo brucia appunto questi zuccheri. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, passa ad intaccare i grassi in quantità più consistente. Ad esempio, in una persona normale abbiamo delle riserve di zuccheri che sono circa di 600 grammi tra quelli depositati nei muscoli e quelli depositati nel fegato, mentre anche il soggetto normale ha almeno 10-12 kg di grasso. Le persone che arrivano a pesare 100 kg possono avere delle riserve di grasso che ammontano a 40-50 kg. Quindi se noi vogliamo intervenire su entrambi i metabolismi, è importante il primo quarto d'ora fare un'attività di resistenza che mi bruci gli zuccheri, dopo un quarto d'ora 20 minuti vado ad intaccare i grassi. Se io faccio l'attività fisica 4-5 volte in settimana, tengo sempre l'organismo costantemente impostato verso lo smaltimento dei grassi e quindi con queste vie metaboliche che sono già attrezzate, già attivate e pronte per smaltirli. Se io faccio l'attività fisica soltanto un paio di volte alla settimana, non riesco a dare questo, diciamo, questo richiamo, questo ricordo a livello muscolare che anche... dopo un po' di tempo, tendenzialmente l'organismo incomincia a risparmiare un po' di zuccheri e passa ad intaccare i grassi con maggior frequenza. Ai pazienti, tra il resto, in sovrappeso, io consiglio sempre di fare la cyclette piuttosto che camminare. Quando c'è un sovrappeso importante, il fatto di camminare rischia di essere un po' traumatico per le ginocchia, perché soprattutto le donne... che hanno per certi versi meno aspetti di tipo metabolico e hanno dei grossi problemi di sovraccarico articolare, e quindi quando vado a camminare io porto questo sovrappeso, 80 kg supponiamo, su ginocchia, caviglie eccetera, quando invece pedalo la sella supporta il peso e le articolazioni hanno un movimento rotatorio senza nessun tipo di sovraccarico. Quindi è indispensabile muoversi e in base all'entità del mio sovrappeso posso decidere se è preferibile fare un po' di camminata oppure la pedalata, che ognuno di noi in questo contesto poveri
anche perché poi viviamo in una regione molto bella che ci permette di
particolarmente appunto
girare senza tanti problemi, respirare dell'aria buona e vedere dei panorami altrettanto belli. Siamo quasi in chiusura, l'ultima cosa che insomma riguarda un po' tutti, credo, quanto ci si deve pesare, quando, perché c'è chi ha l'ossessione del peso, si pesa tutti i giorni, ogni giorno sta lì a vedere un etto di più, un etto di meno, ma magari, che ne so, abbiamo anche un po' di ritenzione idrica, no?
Sì, esatto. Allora, il grasso è un parametro piuttosto stabile, perché il grasso è energia che deve essere consumata, quindi non è che da un giorno all'altro cambi in maniera particolarmente marcata. Ricordo sempre a tutti che per perdere un chilo di grasso ci vogliono circa 7 giorni, ma per ingrassare di grasso noi abbiamo bisogno di almeno 15 giorni. Quindi costruire grasso è più impegnativo da un punto di vista energetico. Ovviamente è più bello, è più gratificante, però anche per mettere grasso ci vuole del tempo. Quindi il peso settimanale, il monitoraggio settimanale del peso, è importante per capire se c'è un trend in crescita o se nell'ambito di questa variazione, che può essere anche di un chilo e mezzo da un giorno all'altro, è relativa semplicemente alle fluttuazioni dei liquidi. Quando noi mangiamo un netto di pasta alla sera cena, ad esempio, la pasta e tutti i carboidrati in genere si comportano come delle spugne che trattengono dei liquidi. Pensiamo al riso, facciamo un netto di riso, il riso durante la cottura si imbombisce di acqua, certo. Triplica il peso, quadruplica il peso, e quindi questi zuccheri che noi abbiamo estratto dal pane, dalla pasta, dal riso, eccetera, si depositano nei muscoli e nel fegato, e questi trattengono una tripla quantità di acqua. Allora, se io questa sera mangio netto di pasta, domani sulla bilancia probabilmente avrò un mezzo chilo in più. Faccio una passeggiata di mezz'ora, tre quarti d'ora e avrò perso il mezzo chilo.
Quindi vale la pena pesarsi, una volta alla settimana.
Una volta alla settimana, tenere il peso scritto, cercare di capire se poi questo trend rimane abbastanza stabile, oppure se incomincio a mettere, vedo che nell'arco di questi 20-25 giorni c'è questo leggero trend in crescita, cercare di capire come vanno le cose. Però pesarsi tutti i giorni fa solo confusione. Un peso scritto perché serve proprio come automonitoraggio, perché devo ricordarmi quanto pesavo l'anno scorso, quanto pesavo anche 2 anni fa.
Ah beh, certo, quello è importantissimo. Va bene, chiudiamo qui il nostro appuntamento di oggi con Buongiorno Dottore, come sempre una puntata molto interessante. Grazie a lei, dottor Michele Pizzinini. Grazie. Ci ritroviamo tra una settimana. Buona
alla
giornata.
Alla prossima settimana.
Buongiorno Dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo, a cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!